Buongiorno a tutti, forse qualcuno di voi mi conosce perché ho avuto il piacere di essere invitato anche lo scorso anno in un momento come questo. Lo scorso anno si parlava appunto di modelli partecipativi, di tecnologie, quest'anno di nuovo comunque abbiamo a che fare con dei temi che riguardano in qualche modo il cambiamento, il rapporto col territorio e la sostenibilità. Ringrazio Lucio Organo per aver fatto quel bell'intervento di inquadramento sul cambiamento, perché mi consente di contestualizzare in maniera molto più semplice, lui l'ha fatto molto meglio di quanto avrei potuto farlo io, alcuni dei ragionamenti che vi proporrò. Mi piace anche che Francesca Leone abbia finito quella parte legata proprio a un aspetto di valutazione dell'efficacia della carta. Mi piace anche che, voglio dire, in un periodo in cui al telegiornale si vedono solo dei trend che diminuiscono, degli indici di borsa che ci mettono gran tristezza, ogni tanto invece c'è qualche trend che cresce, per cui voglio dire benvenuti in questi casi. Quello che vorrei fare oggi, nel non moltissimo tempo che ho a disposizione, è parlare di valutazione. La valutazione è un argomento che, come possiamo immaginare, è molto complesso, semanticamente anche molto carico di possibilità interpretative molto diverse. Se facessi, non lo farò, un giro di tavolo, vi chiedessi che cos'è per voi la valutazione, sono sicuro che emergerebbero, secondo me, prospettive, indicazioni molto diverse, e soprattutto vorrei ragionare con voi su quali sono un po' le sfide della valutazione del lavoro dei musei. Vorrei farlo perché anche qui parlare di valutazione vuol dire parlare di un qualcosa che ha a che fare anche con la situazione attuale. Lucio Organo quindi parlava giustamente prima di un'evoluzione, un cambiamento che è la risultante di fattori più strutturali, di lungo periodo, di fattori congiunturali. Il nostro paese è un paese che arriva alla valutazione in tempi piuttosto recenti rispetto ad altri contesti. Tanto per farci un'idea, in Inghilterra alla fine degli anni 90 c'era un libro molto importante scritto appunto da un esperto che si chiamava The Evaluation Society, la società della valutazione, e questo libro sosteneva una tesi, cioè diceva: nei paesi a matrice anglosassone, nel Regno Unito, siamo soffocati dalla valutazione, qualunque cosa facciamo deve rispondere ad un processo di verifica e di misurazione, e questa iper richiesta di valutazione produce dei comportamenti in qualche modo viziosi, tali per cui le strutture pubbliche, ma anche le strutture private, che sono costantemente obbligate a rispondere e a produrre verifica, si concentrano sull'aspetto della risoluzione del problema, cioè si concentrano sul valutare nella maniera sostanzialmente in cui qualcuno tenta di risolvere un problema, o preoccupandosi solo del problema e non, voglio dire, dell'efficacia complessiva. Questo per dire come 10 anni fa quella fosse già una realtà così satura di valutazione, e per dire come invece in Italia, per fortuna, o voglio dire semplicemente, questo problema non esiste. Per certi versi possiamo dire che siamo una società dell'avalutazione, siamo una società che si preoccupa molto poco di valutare, si preoccupa molto poco di associare dei processi di responsabilità rispetto alle azioni che si compiono, si preoccupa molto poco dell'efficienza, ancora di meno si preoccupa dell'efficacia. Perché, come vedremo, il valutare l'efficacia richiede l'esplicitazione di obiettivi, e in generale nei processi culturali, anche nell'ambito museale, è molto raro che qualcuno espliciti prima degli obiettivi che dovranno essere poi valutati. Che cosa succede? Succede che il cambiamento aumenta, genera maggiore domanda di valutazione. Noi come Fondazione Fiscaraldo, ad esempio, tra le cose che facciamo c'è anche quella di valutare delle politiche, dei progetti, dei programmi di natura culturale i più diversi, mai come in questi ultimi anni da parte dei soggetti finanziatori, da parte degli stakeholder, da parte dei finanziatori sono arrivate domande per appunto valutare l'impatto costo di una determinata iniziativa, per valutare dei processi di efficienza ed efficacia, perché evidentemente in un momento come questo, in cui si contraggono le risorse e il finanziamento, si richiede alle strutture maggiore efficienza, quindi un maggiore rapporto, una maggiore performance nel rapporto tra gli input e gli output, e anche una maggiore efficacia, quindi una capacità in qualche modo di individuare degli obiettivi e di perseguirli. Però a questa domanda di valutazione molto spesso corrisponde un'attesa, che è un'attesa un po', io la chiamo un'attesa riduzionistica, cioè il valore culturale che si produce è un valore sempre multidimensionale, e noi questo aspetto lo dobbiamo tenere, lo dobbiamo in qualche modo pronunciare come un mantra, lo dobbiamo difendere perché è la nostra patente di sopravvivenza per il futuro, cioè poter dimostrare che quello che facciamo produce degli esiti, dei risultati, dei valori che sono molto differenziati a seconda di contesti, a seconda degli obiettivi che ci poniamo, a seconda della nostra identità, a seconda delle iniziative che progettiamo, ma che sono differenziati, eterogenei e molteplici. Produciamo impatti di natura culturale, evidentemente, produciamo anche impatti di natura sociale, produciamo impatti territoriali, produciamo anche impatti economici. Quello che molto spesso accade è che la valutazione, nella prospettiva del valutatore, poi si risolva solo su alcuni impatti, si risolva attraverso l'applicazione di alcune metriche che tendono a evidenziare alcuni aspetti e schiacciare tutti gli altri. Più specificatamente, ad esempio, la dimensione economica, in questo momento sembra uno degli elementi dominanti nella domanda di valutazione. Per cui quando ci chiedono una valutazione di un festival, di una mostra, dell'attività di un centro culturale, normalmente la politica o le politiche partono da un presupposto che è un presupposto di utilizzo strumentale della cultura, che voglio dire va bene, ma non è l'unico, cioè che la cultura abbia un senso nella misura in cui è strumento di qualcosa che si produce per un territorio, e quella strumentalità principalmente viene letta in un'accezione economica, quindi come costruzione di un processo che produce ricchezza per un territorio, per una società e per quant'altro. Tant'è che una delle domande che molto spesso mi fanno è: quanto rende quella determinata attività? Quant'è il moltiplicatore economico? Quanti sono gli effetti diretti e indiretti prodotti da un festival? Allora, io la mia controrisposta è: ma tu perché finanzi quel festival? Un festival che dura, ad esempio, ne parleremo, vi farò vedere qualche esempio di ricerca che abbiamo appena concluso, perché dimmi quali sono gli obiettivi, io semmai ti posso aiutare a capire quali sono gli impatti significativi. Quindi quello che secondo me dobbiamo fare, intanto come appunto sistema culturale, ma anche come sistema della valutazione, e partire sempre da questa multidimensionalità del valore, e che la complessità purtroppo deve essere restituita con la complessità in taluni aspetti. Non possiamo pretendere che la sintesi sia sempre la logica dominante, soprattutto rispetto ad alcuni processi, rispetto a quel tema della complessità di cui faceva riferimento Lucio Argano, cioè a una domanda così straordinariamente complessa, cioè qual è il valore di quello che produciamo. Non possiamo poi in qualche modo contrapporre una risposta così straordinariamente mortificante come un moltiplicatore di 3.4, perché di nuovo il moltiplicatore economico, la dimensione economica è molto importante, con questo non voglio dire che la dimensione economica debba scomparire rispetto alla produzione del valore di una realtà come di un museo, ma ovviamente non deve essere l'unica metrica, l'unica prospettiva, l'unica logica che poi che determina l'individuazione degli obiettivi, che individua gli indicatori e che poi conseguentemente orienta le scelte. E quindi quando parlo di evitare dominanti approcci riduzionistici intendo questo. Ovviamente una delle cose che secondo me è molto importante è che la valutazione dovrebbe portare a dei risultati che devono essere comunicati e condivisi. di nuovo questo perché è un altro, secondo me, elemento, un'altra strategia forte di difesa del lavoro che facciamo. Se siamo in grado di dimostrare che quello che produciamo riverbera degli effetti di breve, di medio e lungo termine in diversi settori, allora rafforziamo anche la nostra legittimazione su un territorio rispetto ad una società. E quindi, ad esempio, il tema della rendicontazione sociale, il tema del bilancio sociale, che è ancora un tema che, se volete, viene affrontato dai musei in una logica ancora molto embrionale, molto ridotta, invece secondo me dovrebbe essere affrontato non come una, diciamo così, impedimento o richiesta burocratica che i musei devono assolvere perché devono in qualche modo restituire in termini di dati, informazioni, il lavoro fatto, ma proprio come possibilità di dimostrare che quello che si fa ha un senso per un determinato territorio, che quello che si fa produce degli effetti che magari sono riscontrabili nell'immediato, ma che possono produrre anche altro. Qual è il problema? Che la logica anche della dominante economica nei processi di valutazione è resa più semplice perché si basa sulla rilevazione di aspetti monetari che sono anche più semplici da calcolare. È abbastanza semplice, se uno lo sa fare, calcolare qual è l'impatto di turisti che vengono a vedere una mostra e consumano panini, ristoranti, occupano camere di albergo in un determinato territorio. Così come altro tipo di impatti economici che genera la domanda di cultura. Diventa molto più difficile, evidentemente, invece, valutare degli impatti di natura non monetaria, che hanno a che fare con gli impatti di natura culturale, sociale, che un determinato organismo culturale genera sul territorio, anche perché questi impatti molto spesso hanno a che fare con dei dosaggi minimi, con dei dosaggi in qualche modo omeopatici, che si perdono nelle loro capacità di essere restituiti in rapporto di causalità. Questi dosaggi anche minimi, anche omeopatici, poi magari producono dei risultati dopo qualche anno. Pensate al lavoro sui ragazzi. Di nuovo, il lavoro sui ragazzi, che è sostanzialmente costruzione di capitale culturale, ma anche costruzione di capitale sociale, perché la partecipazione culturale è una precondizione per la partecipazione in senso attivo di cittadinanza. Quello è un aspetto, secondo me, fondamentale, che deve essere difeso, ma evidentemente molto difficile da misurare, non impossibile. In Inghilterra, ad esempio, si parla molto di un tipo di approccio alla valutazione che si chiama ROI sociale, ritorno sugli investimenti sociali. Voi sapete che una delle ossessioni dei manager è quella di, rispetto ai propri progetti, calcolare il famoso ROI, ritorno sugli investimenti, che è un indicatore che dice quanto rende un determinato investimento, con una logica molto stretta sugli aspetti economico monetari. La scuola anglosassone, la scuola appunto di matrice anglosassone, invece ha elaborato un concetto di ritorno sugli investimenti sociali, cioè anche di quantificazione economica dell'apporto e dell'aumento di benessere che il terzo settore restituisce ad un territorio. Allora, a me piacerebbe molto, e in qualche modo noi come Fondazione Fiscaldo stiamo lavorando proprio una sorta di manifesto, comunque di documento che possa essere il più possibile allargato, condiviso con i contributi di tutti voi colleghi, di proporre un concetto di ritorno su investimenti culturali. Loro lo chiamano SROI, a me piacerebbe che lo chiamassimo CROI, cioè dare la possibilità di sviluppare un approccio alla valutazione culturale che renda anche espliciti, monetariamente o non monetariamente parlando, tutta una serie di impatti non economici che la cultura comporta. Allora, intanto volevo solo, non vorrei essere troppo pedante con gli aspetti definitori, ma semplicemente perché quando parliamo di valutazione almeno inquadriamo bene il concetto, perché molto spesso il concetto di valutazione viene utilizzato come sinonimo con il concetto di conoscenza e di ricerca. In realtà non sono esattamente la stessa cosa. Quando parliamo, io adesso vi do tre definizioni che hanno un grado di genericità vi è più puntuale. La prima, quella macro, è che la valutazione è un qualcosa, è un processo, un'azione, un sistema di azioni che serve a valutare l'efficienza e l'efficacia di politiche, di programmi e di progetti. Quindi valutare l'efficacia di una politica legata all'istruzione in un determinato territorio, anche l'efficacia di una politica culturale, così come l'efficacia di un singolo progetto che possa essere l'attività di un museo, l'organizzazione di una mostra, di un evento, di un festival. Una definizione un pochino più dettagliata è quella che dà l'Associazione Americana della Valutazione, l'American Evaluation Association, che dice: la valutazione serve a verificare i punti di forza e di criticità dei programmi, delle politiche, del personale, dei prodotti, delle organizzazioni per migliorare la loro efficacia. Quindi qui c'è già un elemento che ha a che fare con la valutazione come processo di ricerca che serve appunto a estrapolare le cose che vanno da quelle che non vanno rispetto ai programmi, le politiche, i progetti. Infine l'ultima, che è quella da cui poi partirei, che è una valutazione che è un po' ormai acquisita nel mondo della ricerca valutativa, che è la valutazione è un insieme di attività utili per esprimere un giudizio per un fine pubblico, giudizio argomentato tramite processi di ricerca che ne costituiscono l'elemento essenziale e imprescindibile di affidabilità delle procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate per esprimere quel giudizio. Quindi la valutazione ha a che fare con delle tecniche e con dei processi di ricerca che devono essere quindi rigorosi, scientifici, attendibili, affinché quei processi di ricerca consentano di formulare un giudizio. Ecco, questa è la grossa differenza. La differenza fra ricerca e valutazione è che la ricerca sostanzialmente serve a validare delle ipotesi e lì in qualche modo può fermarsi. La valutazione invece si pone un compito ulteriore, cioè facciamo ricerca perché i risultati di quella ricerca consentono di esprimere un giudizio che, come vi dicevo, è un giudizio di efficacia, di efficienza e anche di altri aspetti, di impatto su quello che succede, ovviamente mettendo in campo anche degli aspetti che hanno a che fare con l'etica, con l'affidabilità, perché ovviamente il soggetto valutante dovrebbe avere un rapporto di terzietà, di trasparenza rispetto al soggetto che o all'oggetto della valutazione, ma su questo aspetto in qualche modo poi magari ci ritorniamo. Evidentemente anche qui nel nostro settore possono essere diversi i soggetti che attivano un processo di valutazione. Possiamo essere noi stessi musei che attiviamo un processo di autovalutazione, e se ci pensate gli standard sono sostanzialmente quello, cioè la domanda di autovalutazione rispetto a tutta una serie di elementi che hanno a che fare con la vita e le funzioni del museo, ma anche con dei parametri di efficienza e di efficacia. La rendicontazione sociale è l'esito, la punta dell'iceberg di un processo di autovalutazione che il museo ha fatto o che ha fatto fare anche a qualcun altro, perché non è detto che, voglio dire, la valutazione una debba per forza farsela internamente, può anche commissionarla e chiedere ad un soggetto esterno. La valutazione non solo noi la proponiamo, ma molto spesso noi la subiamo, nel senso che o comunque noi siamo l'oggetto della valutazione di qualcun altro, il soggetto pubblico finanziatore, gli stakeholder possono in qualche modo attivare dei processi di valutazione per capire ad esempio se il loro politico, se i soldi che hanno speso sono stati spesi in maniera più o meno coerente con le politiche che si erano proposti, e quindi ad esempio alcune delle attività che ad esempio noi di valutazione facciamo, le facciamo perché alcuni soggetti finanziatori, le fondazioni bancarie piuttosto che le amministrazioni pubbliche ci chiedono appunto di valutare le realtà culturali, di valutare i progetti, di valutare singole iniziative. Allora, rifarei quello che diceva prima Lucio, che io trovo centrale, cioè se la valutazione ha a che fare con un processo nostro, deve essere secondo me la valutazione un qualcosa che non viene espletata in maniera burocratica, ma deve essere sostanzialmente un processo di apprendimento. Cioè la valutazione serve se attraverso la valutazione noi impariamo qualcosa. Il famoso trial and error di cui parlava Lucio prima è proprio quello. Se la valutazione già in termini progettuali non si può portare dietro un processo di apprendimento, sostanzialmente non serve. È inutile valutare se poi non siamo in grado di intervenire rispetto a quello che la valutazione ci dice. È inutile fare ed estenuarsi in ricerche sul pubblico in valutazione di impatto, se poi quello che la ricerca ci dirà non potrà essere utilizzato perché noi non abbiamo le competenze, perché non abbiamo il tempo, perché non abbiamo le risorse, o perché chi ha commissionato la ricerca non ha le leve del processo decisionale. Di nuovo qui si crea spreco e frustrazione in termini di risorse e tempo, mentre invece la valutazione per noi musei, è uno fantastico strumento di apprendimento, perché ovviamente ci consente di capire le cose e i valori su cui dobbiamo rafforzare e migliorare. Quindi, come vi dicevo, la valutazione serve per esprimere un giudizio. Tutte le valutazioni dovrebbero portare un giudizio, non tutti i giudizi hanno dietro una valutazione, e questo è uno degli aspetti drammatici, nel senso che molto spesso si fanno dei giudizi senza aver avuto gli elementi della valutazione. La valutazione dei musei, come vi dicevo, dovrebbe essere attenta a tutti gli aspetti di produzione di un valore di un museo, e poi vi farò vedere uno schema che mi convince abbastanza rispetto al fatto che il museo è caratterizzato dall'essere un organismo che è dotato di valori interni e di valori esterni. La valutazione in qualche modo dovrebbe tenere assieme questi due aspetti. La valutazione, come vi dicevo, deve riuscire il più possibile a restituire la multidimensionalità del valore generato. Ci sono alcuni esempi che vi darò di bilanci sociali, ad esempio che ho visto di musei anche piccoli, non solo di musei grandi, che in quello sono stati molto, molto bravi, cioè nel riuscire a rendere la possibilità, nel riuscire a rendere questa multidimensionalità, cioè di dimostrare che un museo riesce a fare cose molto diverse e produrre impatti molto differenziati per target, per comunità, per territori anche diversi. E quindi l'aspetto poi finale, di cui vi dicevo, del rigore metodologico, che dovrebbe sempre accompagnare la valutazione, così come l'etica. Anche quando ci autovalutiamo, ovviamente dovremmo essere il più possibile anche, voglio dire, liberi di accogliere, di acquisire tutti gli aspetti di debolezza, di difficoltà che abbiamo, perché sennò ovviamente non si attiva quel processo di miglioramento. La valutazione, come vi dicevo, nell'ambito museale serve per verificare l'efficienza e l'efficacia rispetto ad una pluralità di ambiti. La valutazione può servire per valutare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, serve a valutare se siamo stati bravi negli aspetti gestionali, serve a valutare, attraverso quella che si chiama appunto valutazione di processo, la qualità dei nostri processi organizzativi, quindi il modo con cui organizziamo le risorse, il modo con cui gestiamo il personale, il modo con cui appunto trasformiamo gli input in output. Serve a valutare gli impatti, per cui la valutazione di impatto di cui si parla tanto è importante, ma non è l'unica valutazione che possiamo attivare rispetto al tema valore dei musei e valutazione del valore dei musei. Serve a valutare la qualità del servizio erogato, la customer satisfaction di cui molto si parla, di cui ovviamente anche nel fronte dell'amministrazione pubblica si è molto lavorato, perché intanto è anche richiesta proprio dai dispositivi normativi. È un tipo di valutazione che ha a che fare con appunto la possibilità di rilevare e misurare il grado di soddisfazione del servizio, ma è una delle valutazioni, non è la sola delle valutazioni. Sicuramente ho dimenticato qualcos'altro. Questo è uno schema che riprende l'elenco di prima, per farvi vedere quanto, appunto, quando parlavo di complessità e di molteplicità della valutazione, intendevo questo. Cioè, quando parliamo di valutazione in ambito museale, parliamo di tutte quelle cose lì. Parliamo della valutazione d'impatto, e quindi la valutazione degli esiti dell'attività del museo, la valutazione di impatto economico, la valutazione dell'impatto socioculturale, la cosiddetta analisi costi-benefici. Ci sono tutta una serie di valutazioni che invece hanno a che fare con gli aspetti gestionali, quindi la valutazione delle performance economiche del museo, la produzione di tutti quegli indicatori che molto spesso si richiedono, il costo per visitatore, il costo per metro quadro, il rapporto tra il finanziamento proprio e il finanziamento autoprodotto, la valutazione delle risorse umane, quindi anche qui la qualificazione delle risorse umane, il rapporto, il turnover, il rapporto dei nuovi assunti rispetto al totale, cioè tutti gli aspetti valutativi che hanno a che fare con le risorse umane. La valutazione più generale degli obiettivi istituzionali del museo, se sono stati perseguiti, ovviamente che hanno a che fare con la conservazione, con la ricerca, con il rapporto della comunità scientifica, con l'attività espositiva, con l'attività educativa. E normalmente quando ci sono gli annual report e i bilanci sociali, soprattutto nella loro parte iniziale, tendono a restituire il raggiungimento di obiettivi che hanno a che fare con l'identità, la mission del museo. C'è tutta una famiglia di studi di valutazione che hanno a che fare con le politiche del pubblico, che hanno a che fare appunto con la conoscenza e la valutazione appunto del pubblico che viene nei musei, con la valutazione dell'apprendimento, del processo cognitivo, con la valutazione dell'efficacia della comunicazione interna, con la valutazione dell'efficacia degli allestimenti, quindi tutta quella famiglia di studi che hanno a che fare con i visitor studies, con gli studi sui visitatori, è un tipo di valutazione. La valutazione dell'efficacia della comunicazione esterna, la valutazione dell'efficacia del sito web, di appunto tutte le persone che popolano la comunità virtuale del mio sito, così come delle mie pagine dei social network. E poi la famiglia degli studi che hanno a che fare con la valutazione del servizio e della qualità del servizio che eroghiamo, la customer satisfaction, la customer experience e quant'altro. Per ciascuna di queste famiglie di studi vi ho messo assieme, sicuramente di nuovo anche qui ci sono delle forti sovrapposizioni e probabilmente ho dimenticato qualcosa, gli apporti disciplinari e i background disciplinari che molto spesso hanno determinato quel tipo di esigenza valutativa e soprattutto che intervengono nelle logiche di valutazione. Per cui abbiamo, quando facciamo valutazione, l'applicazione di tecniche, di strumenti e di punti di vista che hanno a che fare con l'economia, con la sociologia, con il management in senso stretto, con la museologia, con il marketing, per tutta quella parte che ha a che fare con la valutazione del pubblico, della customer satisfaction, che hanno a che fare con la museografia piuttosto che con l'antropologia o la psicologia, tutti gli studi sui visitatori, ad esempio, che tendono a valutare l'esperienza umana dentro un determinato contesto culturale, come le persone si comportano, come si muovono, se leggono i pannelli, se la comunicazione è efficace, se le persone si orientano, come varia il comportamento delle persone variando la soglia di attenzione. Ovviamente quelli sono studi di valutazione che si nutrono di approcci disciplinari che hanno a che fare con l'antropologia, con la psicologia dei processi cognitivi, con la museografia, perché le ricadute poi sono di tipo museografico. Quindi vedete quanto poi quando si parla di valutazione si parla di, diciamo così, una disciplina che è una disciplina a sé, cioè la disciplina della ricerca valutativa, ma di fatto l'applicazione dei processi valutativi richiede la messa in gioco di approcci disciplinari molto molto diversi, e questo rende il tutto complesso ma molto intrigante. Parlavo di efficacia e di efficienza, tanto per, sappiamo esattamente di quello di cui parliamo, ma l'efficienza è quel concetto che mette in rapporto i risultati raggiunti con gli sforzi necessari per ottenerli, quindi mette in rapporto gli input con gli output, e quindi ci sono tutta una serie di aspetti della valutazione che hanno a che fare con la misurazione dell'efficienza e quindi tutta una serie di indicatori che si chiamano appunto indicatori di efficienza. L'efficacia invece è la misura, quel tipo di misura che serve a misurare la relazione tra gli obiettivi che io mi sono prefissato e l'accuratezza e la completezza dei risultati che ho raggiunto in termini di capacità di raggiungimento appunto di un obiettivo. La valutazione dovrebbe essere sempre in qualche modo duale, cioè dovrebbe sempre preoccuparsi di valutare e l'efficienza e l'efficacia. Molto spesso un tipo di valutazione amministrativa o burocratica è molto più interessata all'efficienza, meno interessata all'efficacia. E una delle cose che ad esempio riscontro è che negli studi di valutazione, anche applicati all'ambito culturale, la valutazione dell'efficacia diventa, non dico che è trascurata, ma diventa più difficile, perché molto spesso gli obiettivi non sono esplicitati. Per cui io ad esempio come valutatore a volte mi si chiede di valutare ex post l'efficacia di un qualcosa, ma se io non so prima quali erano gli obiettivi, l'efficacia di un qualcosa diventa una sorta di esercizio di stile. Come faccio a valutare la qualità della composizione di un pubblico di un museo se io non so prima quali erano gli obiettivi? Ti interessa fidelizzare lo stesso pubblico? Ti interessa ampliare i bacini di utenza? Ti interessa avere un pubblico più giovane? Ti interessa avere maggiori turisti? Ti interessa diminuire la quota dei laureati e dei diplomati e aumentare la quota delle persone con un livello di istruzione più bassa, perché per te il museo deve diventare uno strumento di mediazione intraculturale? Ti interessa coinvolgere le comunità dei nuovi cittadini e delle nuove cittadinanze? Ti interessa coinvolgere i pubblici con le diverse abilità? Allora, se tu parti da quello, cioè da un'esplicitazione degli obiettivi, che cosa deve fare, che cosa vuole fare il museo nei prossimi anni in termini di politiche di pubblico, allora io posso poi valutare se quegli obiettivi sono stati raggiunti. Ma se tu mi chiedi di fare una ricerca in cui io poi ti dico e ti do degli indicatori di risultato, e gli indicatori di risultato dicono i giovani in quel museo sono il 20%, allora l'indicatore di risultato vale per quello che è, vale perché mi dà un dato, ma non ha quella capacità interpretativa superiore di essere letto a fronte di un obiettivo prima indicato, per cui il 20% diventa poco tanto a seconda di quanto ti interessa avere quel 20%. Se ti interessava avere un 30%, allora la valutazione varia, ma se non me lo dici prima, il problema permane. Allora, uno dei problemi è proprio quello, cioè la mancanza e la difficoltà a rendere espliciti, perché poi gli obiettivi ci sono, sono anche impliciti, non è che, voglio dire, le organizzazioni navighino, molto spesso la strategia è una strategia implicita, però è una strategia che esiste, e diventa invece importante renderli comuni, renderli condivisi, perché innanzitutto è un atto di responsabilità, è un atto di trasparenza nei confronti di se stessi e nei confronti di una collettività che in parte ti sostiene, in parte è giusto poi che ti sostenga perché quei risultati li ha raggiunti, perché quei risultati li hai raggiunti, se in quei risultati la società si ritrova, evidentemente. E quindi anche gli indicatori principalmente sono di due tipi, in realtà ce ne sono molti di più, ma noi in ambito, diciamo così, della valutazione dei musei normalmente maneggiamo gli indicatori di risultato e gli indicatori di impatto. Adesso provo a farvi degli esempi così lo capiamo un po' meglio. Gli indicatori di risultato, come dicevo già prima, riguardano principalmente l'efficacia, l'efficienza, riguardano gli output di un processo e permettono di verificare se e in quale misura le azioni che io ho messo in pratica permettono il raggiungimento di risultati che mi ero posto. Invece gli indicatori di impatto riguardano gli outcome, per cui in inglese sapete che c'è questa differenza tra output e outcome. Gli outcome, che in italiano in maniera un po' impropria potremmo tradurre come impatti, questi indicatori quindi consentono di verificare se in quale misura l'insieme dei risultati ottenuti abbiano prodotto il raggiungimento degli obiettivi. Quindi gli indicatori di impatto servono a verificare il raggiungimento degli obiettivi. Che vuol dire che se noi definiamo degli obiettivi, quegli obiettivi per essere realizzati daranno origine a delle azioni, quelle azioni dovranno produrre inevitabilmente, in positivi e negativi che siano, dei risultati, e quindi in qualche modo vedete che nel rapporto di relazione tra le azioni e i risultati si collocano gli indicatori di risultato. Gli indicatori di risultato sono quegli indicatori che dicono se i risultati erano più o meno congruenti con le azioni che li hanno posti in essere. Gli indicatori di impatto invece mi dicono se i risultati che ho ottenuto hanno raggiunto gli obiettivi. Quella differenza che facevo prima. Scusate, adesso la prendo un po', non voglio entrare troppo nella tecnica, però mi interessava in qualche modo disarticolare questo ragionamento facendovi un esempio, perché almeno capiamo la meccanica di questa, diciamo così, doppia natura degli indicatori, perché poi anche nella costruzione del nostro sistema di valutazione capiamo fin dove realisticamente possiamo andare. Allora, ipotizziamo che un museo realizza una mostra, ha tanti obiettivi. Uno degli obiettivi potrebbe essere quello di coinvolgere le scuole del territorio in attività inerenti a quella mostra. Questo è il mio obiettivo. Fare in modo che attraverso delle attività che parlano, che sono legate, che raccontano di temi vicini a quella mostra, si coinvolgano le scuole del territorio per diversi cicli, nei diversi cicli scolastici. Allora, le azioni che quell'obiettivo mette in campo evidentemente hanno a che fare con la realizzazione di attività didattiche che possono essere di varia natura, i laboratori, le visite guidate, le attività collegate alla mostra. Uno dei risultati che io posso evidenziare sono gli studenti coinvolti, quindi quante persone parteciperanno a quell'attività, e quindi gli indicatori di risultato, che sono appunto gli indicatori che mettono in relazione le azioni e il risultato, ad esempio possono essere degli indicatori che hanno a che fare con il numero di studenti per ciclo scolastico coinvolto, il numero di studenti medi per laboratorio, il numero delle attività di laboratori realizzati. Quelli sono indicatori di risultato che testimoniano del fatto che siamo stati bravi a realizzare 30 laboratori, che siamo stati bravi a coinvolgere 20.000 bambini, che siamo stati bravi a tenere una media di 15 ragazzi per ogni attività. Però il mio obiettivo, facendo un passo indietro, era coinvolgere le scuole e il territorio in attività inerenti alla mostra. Allora, in questo caso, l'impatto deriva dalla capacità di capire effettivamente quante di quelle scuole erano scuole del territorio e di quant'è l'incidenza delle scuole che io ho coinvolto rispetto al territorio. E quindi l'impatto è dato proprio dall'incidenza di studenti del territorio coinvolti e anche da altri indicatori anche di natura qualitativa, perché ovviamente l'impatto in questo caso ha a che fare con la capacità di coinvolgere delle persone, ma anche la capacità di produrre del senso per quelle persone. Quindi con l'indicatore di risultato ci riferiamo semplicemente, rimaniamo fermi dei numeri; con gli indicatori di impatto a quel punto qualifichiamo meglio gli esiti di quello che facciamo. E quindi da un lato possiamo dire effettivamente quanti sono gli studenti coinvolti, ad esempio potremmo fare dei questionari, delle altre indagini per capire qual è il grado di soddisfazione o degli insegnanti o degli studenti stessi rispetto ai temi, la didattica, l'apprendimento e quant'altro. E quindi gli indicatori di impatto saranno quelli, cioè gli studenti dei laboratori fratto gli studenti totali, quindi la popolazione che io ho coinvolto fratto la popolazione totale, e l'indice di soddisfazione. Noi abbiamo fatto, e la presentiamo sabato, per cui vi do in anteprima, una valutazione per la mostra fatta dalla Fondazione Ferrero d'Alba Morandi, L'essenza del paesaggio, che è una mostra che si è conclusa, che è durata praticamente dall'autunno del 2010 ed è terminata nei primi mesi del 2011. Abbiamo applicato diversi, diciamo così, diversi indicatori, abbiamo provato a tirare fuori tutte le tipologie di impatto prodotto, e qui nella tabella in alto vedete quelli che sono gli indicatori di risultato, cioè quanti sono stati i ragazzi per ordine di scuola coinvolti nella mostra, che è durata 4 mesi, e vedete quei dati, 6.980, che è un dato già importante perché testimonia evidentemente di un volume, di una dimensione. L'indicatore di impatto applicato è stato l'altro, cioè l'essere innanzitutto partiti, l'aver fatto una ricerca sulla provenienza di queste scuole, per cui di aver capito quante di queste scuole erano scuole del territorio, e quindi con il sistema di prenotazione siamo riusciti a risalire ovviamente all'incidenza delle scuole che afferivano ai comuni delle Langhe, del Roero intorno ad Alba. Abbiamo fatto un'analisi dei bacini di utenza, quindi abbiamo conteggiato quanti effettivamente erano i ragazzi che studiano nei comuni del territorio che ci riguarda, e quindi dei 9.400 studenti che vivono nelle Langhe del Roero che fanno la scuola primaria, 2.747 sono andati a vedere la mostra, E quindi di nuovo il 17%, quello è l'indicatore di impatto, quello è la misura che dà la qualità del coinvolgimento rispetto a un determinato territorio. Quindi questo è un semplice esempio per farvi capire come poi la valutazione possa muoversi con livelli di anche sofisticatezza diversa. Ovviamente gli indicatori di risultato molto spesso si poggiano su dei dati che sono di più semplice reperimento, molto spesso dati interni che già abbiamo, mentre invece per gli indicatori di impatto occorre mettere diciamo così una macchina e occorre organizzare un sistema informativo più complesso, più complicato. Quindi anche quando si progetta un sistema di valutazione bisogna capire realisticamente che cosa si è in grado di fare, che cosa è importante fare, che cosa non si è in grado di fare con le proprie forze. Questi sono, ve l'ho fatto vedere perché questo è uno schema concettuale che ha elaborato recentemente il professor Solima per una ricerca sul pubblico dei musei, che ha a che fare con le dimensioni del valore, visto che di fatto parlavamo di valore dei musei, di valutazione di questo valore, che dimensioni del valore che afferiscono agli elementi interni e agli elementi esterni. Sostanzialmente il ragionamento è questo, cioè il museo ha delle categorie di valore che sono quelle che lui definisce di valore interno, che hanno a che fare con la dimensione tangibile del museo, quindi con tutti gli aspetti che hanno a che fare con la collezione, la dotazione, con il contenuto, con l'edificio, con gli allestimenti, con gli impianti, cioè l'hardware. Sostanzialmente, quello è un elemento evidentemente di valore del museo, così come il personale che lavora nel museo è un elemento di valore molto forte, perché i musei sono dei luoghi che sostanzialmente si pongono come obiettivo quello anche di produrre di processi di trasformazione della conoscenza attraverso l'attività di ricerca, attraverso l'attività di mediazione, attraverso l'attività di apertura al pubblico, e quindi il personale gioca in questo caso un ruolo cardine, così come le risorse economiche, il grado più o meno ampio di dipendenza dal finanziamento pubblico è un elemento di valore o di debolezza. La dimensione di valore interno però non ha a che fare solo con gli elementi tangibili, ha a che fare anche con il sistema, con delle dimensioni più intangibili, più rarefatte per certi versi, che hanno a che fare con le conoscenze e il know-how delle persone che lavorano nel museo, con il rapporto di quel museo con la comunità scientifica, con la capacità di produrre ricerca, con capacità di produrre networking, con la capacità di sviluppare competenze progettuali. Quelli sono degli elementi di valore molto forti, li citava anche Lucio prima, che non hanno a che fare solo col precipitato visibile, una collezione degli oggetti del personale frontline. C'è un processo di know-how e di know-what fondamentale nel lavoro del museo che deve essere esplicitato. Il museo si porta dietro degli altri valori intangibili che hanno a che fare con l'immagine e con la reputazione che si è costruito nel tempo, nei confronti della comunità scientifica, così come nei confronti della comunità locale, così come nei confronti del turismo, se è uno dei fattori di attrattiva. E poi evidentemente ci sono dei valori esterni che hanno a che fare con la capacità di quel valore interno di tradursi in qualcosa a beneficio degli altri. Il beneficio che il valore interno deve traslare nei confronti degli altri ha a che fare con le categorie del beneficio individuale, cioè il fatto che nel museo poi vadano delle persone e che a quelle persone accada qualcosa e quindi ci siano dei miglioramenti, degli impatti in termini di dimensione cognitiva, in termini di dimensione esperienziale, in termini di dimensione relazionale delle persone, così come in termini di benefici collettivi, ovvero le qualità, i valori, le competenze, le capacità progettuali, la dotazione infrastrutturale del museo deve produrre delle ricadute, o auspicabilmente produce delle ricadute, dei benefici che sono per la collettività, che hanno a che fare con le ricadute economiche e occupazionali, che hanno a che fare con il rafforzamento del capitale sociale, del capitale culturale, del miglioramento dell'immagine dei territori. Allora, qual è l'aspetto interessante che ha a che fare, se volete, con un ragionamento un pochino più ampio? Che molta della valutazione che ci viene richiesta ha a che fare sostanzialmente con il rendere visibili i benefici collettivi, perché in un momento di crisi, in un momento in cui bisogna rendere molto evidente la propria legittimazione, evidentemente sono i benefici collettivi quelli di cui prima e in modo più preponderante rendere conto. Ma i benefici collettivi sono e funzionano solo nella misura in cui sono all'interno di un sistema, in cui tutte le parti, olisticamente parlando, si tengono, perché se noi miniamo, e quindi questo è un problema di politica, non è un problema di valutazione, se miniamo alle basi la capacità di generare, di mantenere e tenere valore interno, allora si minano le basi, si mina alle basi la precondizione di generare valore esterno e di beneficio collettivo. Per cui da un lato noi abbiamo questa forte attenzione giustificata, assolutamente comprensibile, sulla necessità di rendere conto dei benefici collettivi, ma allo stesso tempo dobbiamo essere in grado di dimostrare che le dimensioni del valore sono strettamente connesse e che i musei sono dei luoghi di produzione e di trasferimento di competenze, a patto che gli elementi strutturali, tangibili e intangibili, vengano preservati. E quindi la valutazione e anche la rendicontazione sociale deve tener conto e rendere espliciti e evidenti questi aspetti, perché se ci si muove, e lo dico questo anche in prospettiva futuri, solo in una logica totalmente strumentale, che è la logica in cui adesso la politica ci sta spostando, e quindi e anche, diciamo così, le esigenze valutative vengono sempre e solo esclusivamente lette in questa capacità di rendere la strumentalità, si rischia poi di non poter difendere invece gli elementi acquisiti di valore interno. Non possiamo più assumere, ci tolgono le risorse, non possiamo più viaggiare perché ci hanno tolto le spese di trasferimento e la mobilità, abbiamo problemi di mantenere il riscaldamento nelle aree di collezione, non riusciamo a valorizzare i depositi, non riusciamo a fare produzione scientifica, non riusciamo ad assumere giovani, non riusciamo a assumere le competenze nuove, però poi ci chiedono di fare delle cose che prima non dovevamo fare, perché ovviamente la logica della diversificazione del sistema di offerta è una logica anche degli ampliamenti del ruolo, cioè il museo oggi deve fare cose che 20 anni fa nessuno si sognava di chiedere. Il museo come fattore, come luogo di inclusione sociale, il museo come presidio, il museo come spazio di cittadinanza, il museo come fattore di attrattiva turistica, il museo come marketplace dei territori, sono tutte richieste, sollecitazioni che il sistema attuale chiede ai musei e secondo me anche pertinentemente lo richiede, però poi, e quindi gli chiede un'esternalità sempre più ricca, sempre più abbondante, sempre più diversificata, quindi chiede di essere sempre più bravi nella parte bassa di quel sistema di produzione valoriale e in particolare, soprattutto nella parte in basso a destra. La politica è più interessata a quella, un po' meno a quella in basso a sinistra, perché quella ha a che fare con la vita del museo, ha a che fare più con le persone, preoccupandosi invece di garantire il fluidificante di quel percorso che è invece la dimensione valoriale interna. Allora noi dobbiamo fare una battaglia che è una battaglia in qualche modo di restituzione invece di questa dimensione, perché altrimenti rischiamo di essere cornuti e mazziati. Ci chiedono tante cose, ci chiedono di essere valutati su quelle cose, ma poi ci tolgono, diciamo così, il processo, ci tolgono le materie prime di questo processo. Ecco che quindi il valore che noi generiamo, che è, diciamo così, l'esito principalmente dei benefici collettivi, frutto dell'esternalità che un museo è in grado di generare, principalmente non sono solo questi, hanno a che fare con queste dimensioni valoriali che la valutazione dovrebbe rendere evidente: il fatto che produciamo valore culturale, il fatto che produciamo valore sociale, il fatto che produciamo valore territoriale, valore economico, e il fatto che tutte queste cose qua, che sono tra di loro poi molto spesso sovrapposte, sfumate, è difficile capire dove finisce una dimensione culturale e si attiva una dimensione sociale, dove il valore sociale diventa valore territoriale, possono essere misurate, quindi è importante sapere che queste dimensioni possono essere misurate e che ci sono tanti indicatori che le restituiscono: l'impatto sul pubblico, la composizione del pubblico, l'offerta e l'accessibilità sono gli aspetti che restituiscono la capacità di un luogo di generare valore culturale, quindi non solo numericamente quante persone, ma anche che tipo di persone sono venute, così come le scolaresche, i giovani coinvolti, la dimensione del volontariato. Noi adesso ad esempio, magari ve lo faccio vedere se ho ancora tempo, due minuti, su Scrittori in Città, che è un festival, ma anche su Morandi abbiamo fatto un lavoro di quantificazione ad esempio della dimensione del lavoro volontario, che è da un lato un fattore di efficienza, perché rende possibili cose che altrimenti non sarebbero possibili, e quindi ha anche una sua dimensione economica. Il volontariato produce economia in termini di riduzione di costo, ma è anche un pezzo di capitale sociale, perché la Fondazione Ferrero, che ha fatto la mostra Morandi, l'essenza del paesaggio, ha coinvolto la stragrande maggioranza delle persone che vivono la Fondazione Ferrero, che sono gli ex dipendenti della Fondazione Ferrero, quindi persone over 60, che sono state coinvolte nei processi produttivi, quindi non solo nella guardiania piuttosto che nella custodia, piuttosto che nella front line, ma persone che hanno lavorato all'allestimento, persone che hanno lavorato in aspetti produttivi, quindi con un fattore ovviamente di motivazione, di coinvolgimento, di mantenimento di competenze molto importanti. Il volontariato dei giovani nell'ambito culturale è una palestra di competenze, e quello di nuovo è un valore che deve essere evidenziato, così come deve essere evidenziato il valore economico quando siamo bravi a generarlo e quando ha senso generarlo, perché un conto è il grande museo che è in grado di intercettare enormi flussi di turismo, un conto è il piccolo ecomuseo a cui non si può chiedere di risolvere il problema turistico, si può chiedere magari qualcos'altro, e quindi la spesa diretta e indiretta dei visitatori, la capacità di produrre economia per il territorio, piuttosto che il rafforzamento dell'immagine, sono di nuovo dei valori che hanno delle loro metriche di misurazione. I valori territoriali, anche qui c'è uno standard che ha a che fare con i rapporti con il territorio, ci sono delle logiche di valutazione che dovrebbero testimoniare della capacità di un museo di attivare partnership, costruire rapporti con le associazioni anche di altri ambiti, del terzo settore, dell'università, dell'associazionismo, di essere dei soggetti che presidiano e salvaguardano aspetti del loro territorio. Quindi direi che sì, manca, ho parlato fin troppo, chiuderei qui, e se avete domande poi semmai le affrontiamo adesso. Grazie.